Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Maltempo in Svizzera, in Vallese, l'allarme di grado 5 su 5, scuole chiuse, problemi di corrente elettrica, interruzioni del traffico ferroviario e di quello automobilistico. Gli occhi sono puntati anche sull'Oberland bernese e sul Ticino, dove la situazione in Valle Maggia resta sotto controllo. L'Iran non dispone ancora dell'arma nucleare, ma è vicina, a dirlo è il direttore dell'Agenzia dell'ONU per l'energia atomica, che chiede di essere coinvolto nei colloqui tra Iran e Stati Uniti sul dossier del nucleare. Assente ai colloqui in Oman tra Iran e Stati Uniti è stata la Svizzera, che rappresenta gli interessi di Washington in Iran. Capiremo se lo si può definire uno strappo diplomatico o meno. In Svizzera Temu, la piattaforma cinese per lo shopping in rete, aggiusta il tiro e segue le raccomandazioni della Segreteria di Stato per l'economia. Risultava ingannevole per utenti e commercianti. Per l'hockey su ghiaccio, nella finale dei playoff si è interrotta la maledizione della vittoria in trasferta. Lo Zurigo cerca ora il doppio vantaggio nella serie. Le forti piogge, ma anche le nevicate, le abbondanti nevicate, stanno creando quindi problemi in Vallese, dove questa mattina le autorità hanno pure deciso la chiusura di tutte le scuole. Subito i dettagli con Maria Iannuzzi.
Le nevicate eccezionali stanno toccando l'intero Vallese e hanno portato alla chiusura di diverse strade e vie di comunicazione, tra cui il Sempione, la linea ferroviaria tra Vispe e Zermatt. Diverse località sono inoltre prive di elettricità. A qualsiasi altitudine possono verificarsi valanghe e cadute di alberi. Visto lo stato delle cose, il Consiglio di Stato vallesano ha dichiarato la situazione particolare per poter intervenire tempestivamente. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle professionali, è stata presa questa mattina alle 7:15, quando molti allievi erano già in viaggio. Le scuole hanno quindi predisposto l'accoglienza degli allievi e il loro rientro a casa viene organizzato progressivamente. Jean-Philippe Lonfa, capo del servizio dell'insegnamento vallesano.
Sta funzionando bene, la situazione è diversa da comune a comune. Per esempio a Monté praticamente non c'è neve, ma a 1000 metri di altitudine ci sono immediatamente 60 centimetri. Questo significa che in molte località gli allievi non sono potuti andare a scuola questa mattina e sono rimasti a casa. Ho parlato con diversi direttori di scuola. Gli insegnanti hanno accolto gli allievi e a mezzogiorno vengono anticipate le vacanze pasquali.
Una decisione adottata per garantire la sicurezza di allievi e insegnanti.
C'è un problema di trasporto e c'è un problema di elettricità. Molte valli non hanno più l'elettricità e la neve rappresenta un pericolo per il rischio frane, ma anche per la caduta alberi. Vivo a Charra, vicino a Martigny, ci sono 10 centimetri di neve e intorno a casa mia gli alberi stanno cadendo.
Le autorità vallesane invitano la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e i turisti a posticipare di un giorno, se possibile, il loro arrivo per le vacanze di Pasqua.
Il maltempo non ha invece causato particolari disagi in Ticino, anche in Val Bavona, per la quale ieri è stata diramata un'allerta a causa delle forti piogge previste. La situazione è sempre rimasta sotto controllo, ci aggiorna Camilla Luzzani.
In Ticino nella notte non sono stati registrati problemi particolari dovuti alle forti piogge. La conferma arriva dalla polizia cantonale. La preoccupazione maggiore era rivolta alla Valle Maggia, dopo che ieri le autorità avevano deciso di chiudere preventivamente, dalle 18, la strada della Val Bavona. Una chiusura che in valle ha creato qualche malcontento. Martino Giovanettina è proprietario e gerente dell'osteria alpina La Froda di Foroglio.
Da quel che vedo non è successo, non sta succedendo niente di particolare. Deduco che la chiusura temporanea della strada sia dovuta a misure precauzionali. Dove inizia le misure precauzionali bisognerà un po' affinarlo, perché evidentemente io qualche perplessità ce l'ho. Avendo un'attività economica, adesso siamo circa finita la mattina, non abbiamo ricevuto nessuna informazione di nessun tipo su quando riaprire la strada. Ora, capisco che è difficile, capisco che stiamo implementando un meccanismo che va affinato, eccetera, però chiaramente sul livello comunicativo così non va molto bene, ecco, diciamo. Almeno chi ha delle persone sotto contratto, che quindi ha delle spese in questo momento per tenere chiuso e non sa per quanto, almeno per questo bisogna migliorare. Abbiamo un sacco di riservazioni per Pasqua. E va preparata la situazione.
Posso chiederle a livello emotivo, dopo quello che è stato l'enorme disastro che, diciamo, ha scosso un po' tutti, se ieri le ha destato qualche sensazione questo tipo di allerta o se era tranquillo?
No, io ero tranquillo assolutamente. Il disastro si è verificato quasi un anno fa, adesso non si può ogni volta che piove pensare che si ripeta il disastro, altrimenti diventa davvero difficile gestire la montagna.
Nel frattempo la sindaca di Cevio, Wanda Dadò, ci ha confermato poco fa che se da qui a questa sera la situazione resterà come ora, la strada verrà riaperta alle 18. Per quanto riguarda invece le previsioni per le prossime ore, da Locarno Monti arrivano rassicurazioni. Luca Nisi di Meteo Svizzera.
Ma chiaramente le precipitazioni saranno ancora copiose oggi, frequenti, intervallate solo da qualche intervallo asciutto a sud delle Alpi, però i quantitativi che ci attendiamo ancora sono dell'ordine dei 20-30 mm proprio nella parte occidentale del Ticino, quindi non sono più attesi dei temporali, quindi ecco, il livello dell'evento meteorologico, ci avviamo via via verso il termine di questa fase di precipitazioni abbondanti.
E questo anche se nel frattempo il livello del lago Verbano e del fiume Maggia si sta alzando.
E il brutto tempo previsto per l'intera giornata ha portato ad annullare un appuntamento storico molto sentito, quello della processione del Giovedì Santo a Mendrisio. Lo ha annunciato poco fa, esprimendo un profondo dispiacere, la Fondazione Processioni Storiche Mendrisio. Vengono mantenute le attività collaterali, mentre si dovrà attendere fino a domani per capire se la processione del Venerdì Santo potrà avere luogo. Restiamo nella Svizzera italiana, dove questa mattina un incendio su un treno merci ha interrotto il traffico ferroviario tra Göschenen ed Airolo. Come ci è stato confermato dalle ferrovie federali, l'incidente è avvenuto all'interno della galleria del San Gottardo sulla linea panoramica. Il traffico ferroviario dovrebbe riprendere regolarmente proprio in questi minuti. La polizia cantonale ci ha invece confermato che non dovrebbero esserci conseguenze gravi per il macchinista coinvolto, che è stato esposto al fumo dell'incendio. Organizzato all'ultimo momento a Parigi, sta andando in scena oggi un incontro per fermare la guerra in Ucraina e a parteciparvi vi sono anche gli Stati Uniti, oltre a Francia, Gran Bretagna, Germania e l'Ucraina stessa. Qualcosa sembra forse cambiare nell'approccio diplomatico volto a far tacere le armi nel paese sotto attacco russo. Sentiamo Piero Grabeck.
La soluzione sostanzialmente bilaterale adottata dall'amministrazione Trump finora non ha dato frutti tangibili, neppure il cessate il fuoco a tutela delle strutture energetiche di Ucraina e Russia è stato rispettato dopo i negoziati organizzati dagli Stati Uniti. E allora la diplomazia americana, nonostante i commenti sprezzanti espressi nei mesi scorsi nei confronti del vecchio continente, si è spostata a Parigi, dove ora sta discutendo con i paesi europei che più si stanno impegnando per sostenere l'Ucraina nella sua difesa dagli attacchi militari russi. Un incontro annunciato da Washington quasi all'ultimo momento. Il presidente Trump freme, finora non ha ottenuto concessioni da Vladimir Putin. La situazione è complessa, impossibile risolvere tutto da soli in 24 ore come aveva promesso Donald Trump. La delegazione ucraina presente a Parigi sta tentando di promuovere un cessate il fuoco completo da tutelare con una forza militare multinazionale e sta cercando di strappare garanzie di sicurezza, soprattutto agli Stati Uniti, che da parte loro continuano invece a focalizzarsi essenzialmente sui minerali rari ucraini, ritenuti una sorta di giusto compenso per gli aiuti militari forniti dall'amministrazione Biden nei 3 anni appena trascorsi. Ma intanto la guerra continua. La notte scorsa gli attacchi russi hanno ucciso 3 persone nella città di Dnipro e altre 2 nella città di Nikopol.
L'Iran non riesce ancora a produrre delle armi nucleari, ma ci manca poco. Questa è la valutazione di Rafael Grossi, direttore della IEA, l'agenzia dell'ONU che controlla i pericoli nucleari, che in questi giorni è a Teheran. Ed è una dichiarazione che avrà peso nei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare, che dovrebbero riprendere sabato, sotto la minaccia americana di bombardare i siti nucleari in caso di un mancato accordo. Bettina Miller qui in studio con me. Secondo il direttore della IEA, l'Iran ha fatto dei progressi importanti nello sviluppo di armi nucleari e conferma quanto Israele e Stati Uniti ripetono da tempo.
Sì, Rafael Grossi ha detto ieri in un'intervista al quotidiano Le Monde che l'Iran possiede ormai il materiale sufficiente per fabbricare molte bombe nucleari e che bisogna immaginarselo un po' come un puzzle, cioè i pezzi ci sono, adesso bisogna solo metterli assieme. Ci vuole ancora un po' di strada, ha detto Grossi, ma non molta. L'Iran ha sempre giocato sul diritto di poter sviluppare il suo programma nucleare civile, negando ogni scopo militare. È un problema che era stato risolto con l'accordo sul nucleare iraniano del 2015, negoziato con l'amministrazione Obama, con la Russia, con la Cina, Francia, Regno Unito e Germania. In questo accordo l'Iran accettava dei chiari limiti alla sua attività di arricchimento dell'uranio e di sottoporsi a stretti controlli in cambio dell'abolizione della maggior parte delle sanzioni economiche. Il presidente Trump, durante il suo primo mandato, aveva fatto saltare l'accordo, che aveva contrariato molto anche Israele, ritenendolo che desse troppa flessibilità all'Iran, però con il risultato che sono venuti meno anche i controlli. Di conseguenza, come ci ha detto Grossi, l'Iran è ormai sempre più vicino alla bomba nucleare.
Intanto, Bettina, però sono in corso dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran. Sabato dovrebbero proseguire, forse a Roma o forse in un'altra località, non lo sappiamo ancora. A che punto sono fino ad ora questi colloqui?
Le posizioni sono molto distanti perché gli Stati Uniti chiedono all'Iran di smantellare completamente ogni attività di arricchimento dell'uranio e vogliono che Teheran accetti dei controlli strettissimi e minacciano di bombardare i siti nucleari in caso contrario. L'Iran ha detto invece che l'attività di arricchimento dell'uranio non è negoziabile e che senza la levata delle sanzioni non se ne fa nulla e che per i controlli di rispetto degli eventuali accordi si chiede una reciprocità agli Stati Uniti di cui non ci si fida. Insomma, sono posizioni massimaliste, almeno quelle espresse pubblicamente. Da parte iraniana c'è il ministro degli esteri Araghchi, che conduce i negoziati. Per gli Stati Uniti i negoziati li conduce Steve Witkoff, sempre lui, l'inviato speciale a cui Trump ha affidato tutti i dossier scottanti. Oggi appunto si trova a Parigi per discutere di Ucraina, ha incontrato più volte Vladimir Putin, tratta anche con Israele e appunto adesso con l'Iran.
Bettina Müller, in diretta ai colloqui tra Iran e Stati Uniti che si sono svolti nei giorni scorsi in Oman, si sono svolti senza la Svizzera, senza coinvolgere quindi il paese che da oltre 40 anni rappresenta gli interessi di Washington e degli Stati Uniti, quindi in Iran. Un fatto di poco conto o una grave lesione del codice diplomatico? A Berna Anna Riva è andata in cerca di risposte.
No, non c'era Berna a Mascate, in Oman, con Washington e Teheran. Non c'era, e la sua assenza ha fatto sorgere dei dubbi sul reale significato del suo mandato di potenza protettrice nell'era dell'imprevedibile Donald Trump. Che sia questo il primo segnale di una ridefinizione delle funzioni svizzere? Per compiti come il trattamento delle richieste del rilascio del passaporto o le attività di protezione consolare per i cittadini statunitensi, non ci sarà presto più bisogno della Confederazione? Risponde Sasha Zala, direttore del centro di ricerca Documenti Diplomatici Svizzeri.
La domanda posta in questi termini mischia dei livelli differenti a livello diplomatico. Se da un canto rappresentare gli interessi di una potenza presso un'altra, in fondo de facto significa soltanto avere una funzione da postino, mentre qui stiamo già parlando di una funzione politica, quello che sta succedendo in Oman, e quindi io potrei addirittura sostenere una tesi quasi contraria dicendo forse per non mettere difficoltà e forse anche in discussione il mandato che la Svizzera ha dal 1980, è addirittura una buona cosa che queste discussioni, che sono più politiche, vengano fatte in una maniera indipendente.
Bene quindi, in un certo senso, per lo storico, che la Svizzera sia stata esclusa dai giochi. C'è però chi saluterebbe con favore lo svolgimento di eventuali prossimi colloqui dopo un secondo incontro che pare avrà luogo nuovamente in Oman, in Svizzera, magari a Ginevra. Come la vede Zala?
È sempre un po' difficile, bisogna vedere nei casi concreti, ma se prendiamo il caso della rappresentanza degli interessi americani a Cuba durante la Guerra Fredda, allora ad un canto quando l'ambasciatore svizzero era un po' troppo attivo e effettivamente avevamo un ambasciatore che aveva un buon contatto con Fidel Castro, e poi ci furono delle critiche che da Washington andarono a Berna dicendo voi avete soltanto una funzione da postino e quindi non mettetevi a fare la grande politica. Poi un po' di tempo più tardi il segretario di Stato americano invece approcciò l'ambasciatore svizzero a Washington dicendo questa idea sarebbe opportuno dirlo a Fidel Castro, ma guai dire che nostra americana deve essere un'idea svizzera, che è esattamente l'opposto di quello che si era cercato di fare prima. Quindi direi che da un punto di vista formale rappresentare gli interessi a livello più basso è proprio questa funzione che possiamo definire da postino.
L'esperto ribadisce quindi come per non mettere in discussione il mandato di potenza protettrice della Svizzera sia prudente non mischiare i vari livelli diplomatici. Ma conclude, non è da escludere che in futuro possa esserci una svolta e che la Svizzera diventi terra di incontro. Dunque, staremo a vedere.
È stato un inizio dell'anno con il botto per il commercio estero svizzero. Nel primo trimestre è stato stabilito un nuovo record sia per le esportazioni sia per le importazioni. A renderlo noto è l'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. In redazione Gianni Canonica.
Esportazioni su del 3,6% a 74,1 miliardi di franchi, importazioni su del 6% a 60,5 miliardi. Questi i dati nudi e crudi del commercio estero svizzero nel primo trimestre dell'anno. Come spesso succede, è stato il settore chimico-farmaceutico a spingere verso l'alto export ed import. Sul fronte delle esportazioni, queste hanno ampiamente superato la soglia del 50% del totale e in particolare sono cresciute quelle verso gli Stati Uniti del 16%. Come osserva l'Ufficio federale della Dogana, l'aumento è da ascrivere però unicamente ai prezzi dei preparati chimico-farmaceutici. Non sembra quindi esserci stata una spinta all'export verso gli Stati Uniti per anticipare l'eventuale entrata in vigore dei dazi. Nel complesso, tutte le categorie dei prodotti hanno registrato una crescita con la sola eccezione delle macchine. Eccezione che invece non si è vista sul fronte delle importazioni, con tutte le categorie di merci che hanno registrato una crescita nei primi tre mesi dell'anno. A questo punto resta solo da capire se i dati del primo trimestre sono il segnale che tutto l'anno sarà positivo, per la serie Il buongiorno si vede dal mattino, oppure se si tratta del canto del cigno del commercio estero dopo la crisi generata dai dati statunitensi, commercio estero svizzero e non solo.
Temu, la piattaforma cinese di acquisti online, ha adattato il suo sito in rete seguendo le raccomandazioni della Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO. Infatti, secondo molte associazioni di consumatrici, consumatori e di commercianti, il sito di Temu risultava ingannevole. Sentiamo Marzio Minoli.
Temu è un luogo virtuale molto amato dai consumatori svizzeri, soprattutto dai ticinesi. Lo shopping online è entrato nel nostro vivere quotidiano e chi propone merci e servizi deve comunque rispettare delle regole di correttezza. Secondo le associazioni di consumatori e commercianti svizzeri, Temu non rispettava queste regole e si sono quindi rivolti alla SECO affinché intervenisse. Detto fatto, SECO e Temu si sono incontrati e si sono parlati. Dopo questi incontri, Temu ha adeguato la sua offerta sia sul sito ma anche sulle applicazioni per smartphone e le email pubblicitarie. In concreto, sono state eliminate alcune affermazioni ritenute ingannevoli, come ad esempio le esclamazioni del tipo «Affrettatevi, più di X persone hanno aggiunto questo articolo al loro carrello», lasciando intendere che di questi articoli ne rimanessero pochi, oppure il fatto che l'espressione «quasi esaurito» venisse mostrata anche quando di questi articoli ne rimanevano anche 200. Ora si potrà dire solo se ne rimangono 99 o meno. Oltre a questo, sul sito appariranno anche il nome, l'indirizzo e l'indirizzo email del venditore. Al momento la SECO non intende procedere con azioni legali contro la società che gestisce il sito Temu, ma manterrà alta l'attenzione per evitare futuri reclami.
Con il calo del numero di fedeli in Svizzera, sempre più luoghi di culto restano vuoti nel nostro paese. La chiesa riformata della città di Zurigo, proprietaria di 40 chiese, quindi di altrettanti edifici, ha deciso di sviluppare una nuova strategia per sfruttare meglio le sue costruzioni, come ci racconta Emanuele Ferrari.
Gli esempi virtuosi non mancano. Nel quartiere di Wipkingen, ad esempio, dei locali della chiesa riformata di Zurigo sono stati messi a disposizione di una scuola che ci ha inserito una piccola biblioteca. La chiesa di Bullinger, nel quartiere di Hard, è invece stata temporaneamente consegnata al Parlamento cittadino, costretto a lasciare i suoi tradizionali spazi a seguito dei lavori di ristrutturazione. È la conseguenza di una richiesta in calo delle attività, definiamole tradizionali, spiega Michael Hauser, responsabile per gli edifici della chiesa riformata dalla città di Zurigo. Di fatto mettiamo a disposizione della società spazi che altrimenti rimarrebbero vuoti. Un peccato in un periodo dove regna mancanza di superfici. E così si è deciso di riorganizzare le attività riunendole per categorie in meno luoghi, ad esempio i locali dedicati alla musica in un solo edificio, e allo stesso tempo sono in corso riflessioni sul cosa fare con quelli in esubero. La società oggi è composta anche da persone di altre religioni, come i musulmani, per fare un esempio, e allo stesso tempo ci sono sempre più atei. Stiamo valutando la possibilità, continua Hauser, di aprire i nostri spazi anche a loro. Allo stesso modo sono in corso chiarimenti su un possibile uso commerciale dei nostri edifici. Un progetto in divenire che dovrebbe portare allo sviluppo di una strategia chiara sul da farsi entro la fine del 2026. Un punto però è già chiaro. La vendita di edifici in esubero non è un'opzione. Puntiamo ad affittarli, in modo che da un lato ci sia un'entrata che ci permetta sia di pagare i lavori di manutenzione delle nostre costruzioni, sia di investire in attività per la nostra comunità. Dall'altro, nel caso il numero dei fedeli dovesse tornare a crescere, ha poi concluso Michael Hauser, possedere gli edifici ci permetterebbe un rapido ritorno all'offerta originaria.
E con questo è tutto, vi lascio allo sport. Grazie e buon pomeriggio.